registriamo. Sono Sara di Progetto Palestina e noi siamo appena uscite con il nostro opuscolo che si chiama Da Israele alla Leonardo, il boicottaggio accademico come risposta, e abbiamo deciso di scrivere questo opuscolo perché nel nostro percorso di mobilitazione nel boicottaggio accademico abbiamo iniziato a sentire la necessità di mappare tutti quelli che sono gli accordi e i legami tra le università torinesi, Israele, quindi l'Accademia israeliana, e le aziende belliche. Quindi intanto una piccola premessa che ci terrei a fare riguarda perché pensiamo che l'università sia fondamentale. Siamo partite proprio da questo punto. Infatti la produzione di conoscenza è una di quelle cose che permette a tutti gli effetti il regime di occupazione in Israele, in Palestina, sia dal punto di vista pratico che dal punto di vista ideologico. A livello ideologico va sia a giustificare le basi ideali e storiche, e invece dal punto di vista pratico va a produrre tutte quelle conoscenze tecnologiche come l'arma tradizionale, la sorveglianza, la cybersicurezza, che sono, guarda caso, tutti quegli aspetti in cui Israele è un leader a livello mondiale. Perché? Perché è l'unico, uno dei pochi, insomma, nel pianeta che si rende indispensabile grazie a un terreno di sperimentazione, cioè il popolo palestinese. Per quanto riguarda invece appunto la mappatura che abbiamo fatto dei legami dei nostri atenei, partendo da UNITO, un aspetto molto interessante da sottolineare è che tutti i dipartimenti sono coinvolti in questo legame, da giurisprudenza a chimica o scienze naturali fino a psicologia, diversamente da quanto molte persone comunque spesso si ritiene, che sono le materie STEM quelle che permettono di costruire quella tecnologia o quelle conoscenze funzionali all'occupazione. Non è così, e un esempio che mi sento di fare è quello dei dipartimenti di architettura. Infatti sono le architette e gli architetti che hanno progettato quella che possiamo definire geografia dell'occupazione. Infatti hanno progettato le colonie che stanno in Cisgiordania in maniera tale che l'IDF potesse identificarle con maggiore facilità e prendere di mira soltanto quelli che sono i villaggi palestinesi. Importante è anche sottolineare il ruolo che l'università ha all'interno del complesso militare industriale. Infatti Israele rappresenta un modello perfetto di sinergia tra l'accademia e l'industria bellica, tramite tutta una serie di finanziamenti e collaborazioni tra queste due aree. Un esempio è quello del Technion di Haifa, che tra le varie cose nel 2008, insieme alla Elbit System, che per chi non lo sapesse è la prima industria produttrice di armi in Israele, ha creato un programma all'interno della facoltà di ingegneria elettronica su computer vision e tracciamento di movimenti oculari, e questo chiaramente è funzionale anche a uno degli aspetti di cui si occupa maggiormente la Elbit System, che è tutto quell'aspetto di riconoscimento e osservazione a lungo raggio che sta proprio sul muro dell'apartheid. Chiaramente il Technion ha molte altre collaborazioni, questo è soltanto un esempio, e infatti è una delle prime università su cui in Italia si è mosso il movimento di boicottaggio accademico. Per quanto riguarda invece il Politecnico di Torino, va detto che la maggior parte degli accordi internazionali sono in realtà segretati, e gli unici a cui abbiamo accesso sono quelli che fanno parte del programma dell'accordo quadro, diciamo Horizon Europe, ex Horizon 2020, che è un programma volto all'innovazione di cui anche Israele fa parte. All'interno dei progetti Horizon ci sono due esempi che vorrei citare. Uno si chiama GAM 2020R, di cui fanno parte Politecnico, Leonardo, l'azienda aerospaziale italiana e Aeromagnesium Limited, che va a creare tutte quelle componenti leggere e resistenti per l'aeronautica, e poi il progetto ERA, di cui fanno parte sempre Polito, Leonardo e l'azienda aerospaziale italiana. Chiaramente, vedendo comunque la taratura di tutti questi progetti e il fatto che Israele ne fa parte, capiamo che Israele è molto bravo ad attirare tutta una serie di flussi di finanziamenti pubblici per sviluppare quelle che sono le tecnologie che aiutano effettivamente nella repressione del popolo palestinese. E quindi questo nonostante non faccia parte comunque dell'istituzione a cui afferisce questo progetto, quindi l'Unione Europea, non faccia parte nemmeno dell'area geografica. E quindi ci porta anche a interrogarci di più su quella che è la complicità delle nostre università con l'oppressione del popolo palestinese. In Italia quello che si sta andando a sviluppare è un modello che si ispira attivamente al modello di sinergia tra accademia e filiera bellica che Israele rappresenta. E a Torino diciamo che un grande esempio, uno dei principali che mi sento di fare, è quello della collaborazione tra il Politecnico e Frontex. Infatti il Dipartimento del DIST, che è un Dipartimento di Geografia del Politecnico, appunto, insieme a Itaca ha vinto un bando per produrre della cartografia digitale e delle mappe infografiche che dovrebbero essere utili all'attività dell'agenzia. Chiaramente non è difficile immaginare a che cosa serviranno queste mappe a Frontex, e questo legame oltre a normalizzare Frontex come agenzia va anche a normalizzare tutte quelle politiche e quelle retoriche antimigratorie e razziste. A livello locale è importante sottolineare il fatto che a Torino e nella regione Piemonte in generale sta avvenendo a livello industriale una riconversione da il settore dell'automotive a quello aerospaziale. E a parte tutti gli accordi che le nostre università hanno con aziende quali Leonardo, Aviaereo, Thales, Alenia, mi sento di fare un esempio che è quello della NATO, che nel 2020 ha creato questo Advisory Group of New Emerging and Disruptive Technologies, che era mirato a monitorare lo sviluppo di tutto il know-how tecnologico in materia aerospaziale di cui fanno parte 12 esperti che afferiscono a progetti legati ai ministeri della difesa di diversi paesi, e che dopo un anno si è espresso con la volontà di creare un ecosistema di innovazione e aumentare la sinergia appunto tra il pubblico, il privato e le università. Nel 2021 quindi nasce DIANA, acronimo che sta per Defense Innovation Acceleration for the North Atlantic, che vuole sostenere tutti quei progetti a scopo bellico, securitario e che collabora con più di 200 centri, e tra questi c'è anche Torino, che è l'addetto diciamo al settore dell'aerospazio, e in questo progetto rientra proprio la cittadella dell'aerospazio, la cui costruzione è iniziata nel novembre scorso, che è uno spazio che dovrebbe andare ad ospitare.
Non è iniziata.
Hanno posto la prima pietra,
esatto,
simbolicamente.
Promettono che inizierà, insomma.
Inaugurata.
Esatto, inaugurata. Comunque questa cittadella vorrebbe andare ad ospitare nello stesso spazio aziende, ma anche campus universitari, quindi andando a mettere proprio fisicamente questa sinergia di cui parlavo prima. Nel nostro opuscolo abbiamo anche inserito una parte che vuole mappare il legame delle nostre università con ENI e con Israele. Infatti sappiamo benissimo che ENI è la trentesima tra le prime 100 aziende responsabili del 71% delle emissioni di CO2, e che è la responsabile della contaminazione di un sacco di territori in Italia e in tutto il mondo, soprattutto in Africa, dove è la prima estrattrice di petrolio. Ma rilevante è il fatto che il 29 ottobre del 2023 il Ministero dell'Energia israeliano ha rilasciato a ENI 6 licenze per l'esplorazione e lo sfruttamento delle acque di Gaza, che a livello di diritto internazionale dal 2019 per il 62% fanno parte della zona economica esclusiva della Palestina, secondo l'UNCLOS, che è il trattato sul diritto del mare delle Nazioni Unite. Nello stesso periodo, quindi un mese dopo, nel novembre del 2023, l'Università di Torino pubblica il bando dei cosiddetti Annie Awards, che vogliono andare a premiare il migliore ricercatore sulla transizione energetica. Chiaramente capiamo benissimo il controsenso, e soprattutto capiamo come Eni ancora una volta cerca di entrare all'interno dei nostri spazi di costruzione del sapere per ripulirsi da tutto quello che fa nel resto del mondo. Per concludere questo intervento volevo soltanto parlare brevemente delle mobilitazioni che si stanno muovendo sul suolo torinese a livello universitario, di boicottaggio accademico. Per quanto riguarda UNITO citerò soltanto l'ultima vittoria che abbiamo avuto, quando a febbraio è stato pubblicato questo bando, che immagino i presenti conosceranno, il bando del MAECI, in collaborazione con un altro ministero israeliano, che voleva andare a finanziare alcuni progetti su temi quali il benessere del suolo e dell'acqua, ma anche fibre ottiche per la cybersicurezza. Chiaramente è inutile che mi metto a dilungarmi su l'ipocrisia del greenwashing israeliano e il palese dual use del terzo punto. Quello che siamo riuscite ad ottenere è stata una dichiarazione da parte del Senato Accademico di Torino, che invitava sostanzialmente al boicottaggio di questo bando. Per quanto riguarda invece il Politecnico, la mobilitazione è degli ultimi mesi, è partita anche in questo caso da questo bando, è andata un po' più a rilento, ma abbiamo finalmente ottenuto quello che si è tenuto questo martedì, un senato straordinario, proprio per parlare dei legami che il Politecnico intrattiene sia con le università israeliane ma anche con tutta la filiera bellica e aerospaziale. E su questo vorrei porre una riflessione, perché non so se tutte le persone presenti ne sono al corrente, ma in occasione di questo senato accademico, prima di tutto è stato spostato all'interno di un luogo che non è di proprietà del Politecnico di Torino, cioè l'Energy Center, che anche questo è un luogo che secondo me rappresenta appieno quella che è l'aziendalizzazione del sapere, in quanto è un luogo nato per ospitare delle fabbriche, tra cui per esempio quella di Enel, e alcuni spazi sono adibiti per il Politecnico per tenere lezione, quindi anche questo ci fa capire come tutto rientra nello stesso luogo, ma soprattutto quello che abbiamo visto è stata una vera e propria militarizzazione fisica dello spazio universitario. E la riflessione che ci sentiamo di proporre è che in un momento, in una fase storica come questa, in cui la guerra rappresenta uno degli elementi più fruttuosi economicamente, anche la corsa alla guerra è un qualcosa che deve essere difeso, anche a costo di militarizzare i nostri spazi. E con questo concludo.